www.redigio.it e la storia continua. Le due città nel centro di Milano. Nel centro di Milano esisteva la contrada dei due muri, demolita per far posto alla Galleria Vittorio Emanuele II. Molte vie milanesi conservano ancora oggi il toponimo, che è un chiaro indizio per identificare il loro passato, che non vi è più. Via San Vittore a Teatro, via Pantano, via Moneta, via San Giovanni sul Muro, piazza San Giorgio al Palazzo, via Falcone, via Spadari, via Orefici e così via. Ma quei due muri della scomparsa contrada a che cosa facevano riferimento? Per dare una risposta ci voleva la preparazione e la fantasia di Alessandro Colombo, uno studioso di storia milanese, che nel 1928, basandosi su considerazioni prevalentemente toponomastiche, suggerì che l'impianto originario di Milano fosse da ricercarsi in un'area ellittica, intorno a Piazza della Scala. In effetti, osservando la mappa della città odierna, possiamo ancora oggi individuare una forma vagamente ellittica, assai più evidente nelle mappe eseguite prima della Milano postunitaria, delimitata da Piazza Belgioioso, Via Alameda, Via Oepli, Tommaso Grossi, San Protaso, Via Clerici, Piazzetta Bossi, Via Boito, Via Andegare, Via Romagnosi e Via Morone. Questa ipotesi è stata in seguito avvalorata da una considerazioni altimetriche e archeoastronomiche di cui abbiamo dato conto. Quindi, il significato della contrada dei due muri? Il Colombo ha dato una ricostruzione interessante, condivisa in seguito da altri studiosi. Egli scrive che i Romani erano soliti fondare, dopo aver conquistato un territorio privo di centri importanti, delle colonie come nuovi caposaldi strategici e militari, facendosi confluire migliaia di legionari con le loro famiglie. Qualora invece sul territorio ci fosse già un importante centro indigeno, a meno che non venisse distrutto dalla rappresaglia, lo lasciavano intatto, costruendoci però di fianco un campo permanente presidiato da militari, la Castramentatio, di forma quadrata. Milano, dopo la sconfitta del 191 a.C., patteggiò una sorta di autonomia che non prevedeva la presenza di un presidio militare. La città celtica non subì quindi modifiche, così come rimase intatto il preesistente nodo stradale. Il castro venne probabilmente costruito solo nell'81, quando la Gallia Cisalpina divenne provincia romana, fatto che implicava la presenza permanente di truppe. E nonostante il successivo tentativo di costruire Mediolanum, secondo il regolare impianto a scacchiera, la primitiva distribuzione a raggiera delle strade ebbe la meglio, fatto che porterà alla configurazione rotonda della futura città. Colombo ha anche individuato il perimetro del castro, ma non sappiamo quando venne esattamente edificato, che veniva sempre costruito secondo un impianto tradizionale con lati di 600 metri. A ben guardare, gli stessi che corrono fra il Duomo e San Tommaso, lungo la linea netta che ne segnava il fianco nord-est, e la scomparsa contrada a due muri ricordava il tratto più centrale. Proprio qui si fronteggiavano i muri delle due fortificazioni, quella quadrata romana e quella ovale celtica. Dalla contrada dei due muri, nel punto in cui essa si incontrava con l'odierna Santa Margherita alla chiesa di San Giorgio, corrono ancora 600 metri, lungo una via retta ancora conservata dalle moderne via Nerino, Zecca Vecchia, Cesare Cantù, tratto che diventerà parte del Decumanus Maior. Le due città, afferma sempre Colombo, poste l'una di fianco all'altra, coabitarono del tutto distinte, almeno fino all'età di Massimiano, nel 286 d.C. Possiamo solo immaginarci i primi approcci fra i due popoli, gli sguardi ammirati dei romani verso le belle ragazze celtiche e i matrimoni misti. www.redigio.it e la storia continua.